Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico di Mirror Mirror, libri ai confini della realtà. Cosa sapete veramente del re dei mostri, il mitico Godzilla? Vi siete mai chiesti da dove nasca il suo nome? O perché il suo mito sembra non spegnersi mai? A tutte queste domande ci hanno dato risposta Omar Serafini e Antonio Serra in una puntata speciale. L'occasione è quella della nuova pubblicazione di Serafini, Ai confini di latitudine zero, storie, eroi e protagonisti del cinema fantastico giapponese. Dalle pagine di questo saggio abbiamo scoperto tante curiosità e, ancora di più, ce ne hanno raccontate i nostri ospiti in questa super puntata. Mettetevi comodi e godetevi questi 60 minuti di curiosità mostruose. Panel registrato il 6 marzo 2025. Podcast realizzato in collaborazione con i Dobloni Edizioni. Buon ascolto!
Dare il benvenuto a voi che siete qui con noi al Covo dei Dobloni, in questa veste nuova che ci tengo sempre a ripetere, è un po' quello che spero possa essere la nuova vita del Covo della Ladra, unita anche alla nostra casa editrice. E siamo qui. Dov'è il libro? Dov'è il libro? Non abbiamo il libro con noi, ma questo è gravissimo! Perché siamo qui questa sera con.
Chiamalo così.
Omar Serafini e Antonio Serra, un applauso.
Grazie.
Grazie.
Per un un libro molto molto particolare. Io non so se voi volete fare da voi, perché vedo che vi siete preparati.
Ma noi siamo preparati da molto tempo.
Allora io
su questo argomento
siamo una coppia consolidata, io Antonio, da questo punto di vista.
Io mi defilo, vado in regia, così controllo che le riprese vadano tutte bene, e quando vi devo rompere le scatole, vi romperò le scatole.
Ma questo lo diciamo anche ai presenti.
Esatto.
Nel senso che se mentre stiamo parlando uno ha una curiosità o dice ma davvero? Noi possiamo dire davvero?
Oh.
Perché il livello di follia qui si supera, compreso il livello di follia di questo libro che io, al quale io ho contribuito grazie alla disponibilità e alla gentilezza di Omar, ma ora che lo vedo sono follia. Terrorizzato perché è una follia, non l'ho ancora visto.
Allora, come potete vedere, gli abbiamo riservato il posto d'onore qui tra di voi. Vi lascio.
Grazie.
Buona gozzillata, si può
dire?
Sì,
altro che se si può dire, si può dire. Vabbè, cominci tu.
Sì, attacco. Prima di tutto c'era da dire anche una cosa. Questa era una, si può dire, un evento che volevamo già fare l'anno scorso, perché c'è da dire che l'anno scorso il Godzilla, alias il Re dei Mostri, ha compiuto 70 anni. Per cui poi per una serie di vicissitudini abbiamo spostato e diciamo, però secondo me, dato il personaggio, ci sta bene che qua i festeggiamenti continuano tranquillamente.
Anche 71 va bene.
Esatto, perfetto. Prima di parlare poi dettagliatamente del libro, della Genesi e tutto, volevo un attimino introdurvi il personaggio. Parlare di Godzilla, parliamo di un'icona pop ormai consolidata, e qua, scusate, volevo subito, tanto per farvi dare l'idea di a che livello è Godzilla nell'immaginario popolare. Nell'84 il periodico Time, famosissimo, ha stilato praticamente, ha fatto questo sondaggio a livello mondiale sulle praticamente le
82,
perdon, sulle 10 icone pop più famose di tutti i tempi. Adesso vi do praticamente i risultati. Allora, Godzilla si è classificato al terzo posto. Però la cosa interessante è chi erano nei primi 5. Al quinto posto c'era Buddha, al quarto posto i Village People, al secondo i Kiss e al primo posto Gesù Cristo. Questo per dirvi che abbiamo fatto, praticamente abbiamo unito il sacro e il profano, praticamente, certo. No? Cioè, per cui Godzilla fa da ideale trade union fra il sacro e il profano. La cosa buffa poi che...
A metà delle due regioni.
La cosa buffa poi cosa è successo, che praticamente c'è stata una premiazione a New York e qui abbiamo Godzilla che ha incontrato i Kiss e praticamente hanno fatto una grande festa.
E Gesù Cristo non si è fatto.
E Gesù Cristo ahimè no. Aspettavano i Village People, però erano impegnati con Buddha. Per cui...
Complicato.
Allora, ritorniamo alle... Allora, il personaggio di Godzilla praticamente nasce da un tragico artefatto di cui parlavamo prima nel fuori onda, che tra l'altro stanotte è il
71esimo anniversario anche di questo.
Cosa succede praticamente? Parliamo del marzo del 50, fine febbraio, primi di marzo del 54, ci sono gli statunitensi che stanno facendo una serie di esperimenti nucleari nell'atollo di Bikini. E il clou di questi esperimenti c'è stato con l'esplosione del famoso ordigno Castelbravo. Castelbravo attualmente è il quinto più potente esperimento nucleare mai fatto dall'uomo. Per avere un'idea, non so se si vede qua, ho fatto delle proiezioni. Allora, se la facciamo esplodere esattamente in via Scutari, Castelbravo, praticamente il raggio arancione, che sarebbe la distruzione totale, si estende fino a Busto Arsizio.
Per cui,
esatto, per cui tiene dentro qua. Addirittura qui ho fatto delle simulazioni per il fallout, per cui la discesa delle scorie della polvere radioattiva arriva praticamente fino a grosso modo a lambire la Polonia. Questo per darvi l'idea della potenza dell'ordigno. Perché era stato così potente? Gli americani avevano praticamente, questo qui nota nerd, avevano sperimentato come elemento di innesco il litio 7, che era totalmente sconosciuto agli effetti. Loro cosa avevano fatto? Avevano in effetti diramato un bollettino di interdizione, però l'esplosione si è dimostrata 5 volte più potente di quella prevista. Per cui il bollettino che loro avevano diramato non valeva più. Fatto sta che nel frattempo...
Non è Castelbravo. Castelbravo è il nome della bomba.
Il nome della bomba, dell'esperimento. Ogni esperimento ha un nome in codice.
L'ha fatto a Bikini.
Cosa è successo? È successo che praticamente nel frattempo c'è questo peschereccio giapponese, piccolino, tra l'altro pare che aveva 25-26 uomini di equipaggio.
23. C'ho scritto qui, ma okay. Sarà possibile.
Comunque, che tanto Daiko Fukuryumaru vuol dire per assurdo barca del dragone fortunato. Tanto per
il dragone fortunato numero 5. Però sul dragone poi c'è, voglio dire, c'abbiamo un po' da dire. Diciamo.
Sì, dopo, ecco, anche lì però nome omen.
Certo. Tutto si... Come mai?
Loro stavano pescando dei tonni, ovviamente però era arrivato il famoso bollettino diramato degli statunitensi, però era il bollettino, fra virgolette, sbagliato.
Quindi loro si sentivano sicuri.
Loro erano a posto, loro erano sicuri, stavano pescando tranquillamente. A un certo punto, si sono beccati tutto il fallout. In pieno, perché loro i tonni
e non solo i tonni.
Cosa è successo? C'è stata durante nel giro di pochi mesi sono morti tutti. In Giappone è venuta fuori una sorta di fobia che ha portato addirittura quasi a una crisi di governo, perché ci sono stati dei motti anti-americani. Teniamo conto che la guerra era finita da neanche 10 anni. Hanno ritirato tutto il pescato perché avevano paura di continuare.
Bikini quant'è lontano dal Giappone?
Più o meno. Bella domanda.
Perché sì. Erano andati lontano questi pescatori?
Sì, no, ma andavano lontano durante la...
Certo, anche adesso vanno lontano. Certo.
Però adesso circa non... Sì, su questo non...
Quindi era grosso sto pescheretto?
No, c'è qui la foto.
Anche io la fotina.
Sì, c'è qui la fotina.
No,
era
un peschereccio.
Tanto a Tokyo c'è anche il memoriale, praticamente con la barca.
C'è un museo. Però sì, un peschereccio normale.
Pescano le balene.
No, ma questo qui era proprio piccolo.
Adesso qua le fotine sono veramente minuscole, però è piccolo.
Però andava veloce.
Sì. Durante il ritorno, praticamente, questi ovviamente colti da radiazioni sono tutti morti, c'è stata una perché tra l'altro poi il governo americano si è rifiutato di pagare una sorta di indennità, ha messo la roba a tacere pagando sotto, diciamo, dando $4 per superare tutto. E per cui arriviamo a questo punto al buon Tomoyuki Tanaka.
Arriviamo a Tomoyuki Tanaka, vuoi che parli io di Tomoyuki Tanaka? Tomoyuki Tanaka era uno dei produttori della
3854 fra Bikini e
Giappone.
Cioè, nonostante questi qua erano là. Cosa succede? Che chiaramente i giornali dedicano a questa cosa uno spazio enorme.
Sì, perdonami, tanto l'hanno definito il terzo bombardamento atomico a spese dell'umanità.
Chi l'ha definito?
E la stampa giapponese.
Certo.
Sta di fatto che in quel momento lì Tomoyuki Tanaka è in Indonesia, a Jakarta. Lui è un produttore della Toho, che è una casa di produzione di cinema. In linea di massima producevano film di guerra.
Sì,
e quindi è già a Jakarta perché vuole discutere di una produzione giapponese indonesiana di un film bellico. Ma gli indonesiani non ne vogliono sapere di lavorare con i giapponesi, dato che l'invasione giapponese della zona è stata, come dire, poco gentile. Allora loro dicono: vabbè, niente, non ti vogliamo neanche parlare. Quindi Tanaka arriva e lo ricacciano sull'aereo ed è costretto a ripartire. Ma c'ha un problema: è giapponese e ha fallito. Quindi ho 2 sole possibilità, o si suicida sull'aeroplano, adesso stiamo esagerando ma per cercare di chiarire perché arriviamo dove dobbiamo arrivare, e quindi mentre è sull'aereo dice: devo tornare a casa con una proposta di qualche tipo che risolva il problema, tenendo conto che aveva comunque un budget, un budget che, attenzione, era la metà di un film, perché l'altra metà la dovevano produrre gli indonesiani. Quindi era un costo che, come dire, doveva essere misurato alle esigenze. Quindi i giornali sono pieni, perché sono lui si muove, questo viaggio lo fa proprio nei giorni di, sì, Castelbravo, lui... I giornali sono pieni di queste notizie drammatiche dell'incidente nucleare, delle condizioni e già forse dei primi morti dei vari pescatori e così via, eccetera. E quindi, dato che in quel momento in Giappone e a Tokyo era nelle sale Il risveglio del grande dinosauro, che era un film dell'epoca, sì, diciamo,
l'anno prima,
sì, l'anno prima, era stato prodotto negli Stati Uniti, sì, l'anno prima, e ancora era nelle sale, perché c'è anche questo elemento fondamentale, era nelle sale King Kong, quello del 33, che era stato ridistribuito proprio in funzione del fatto che i film di mostri, con i mostri, diciamo, animati a passo uno, cioè animati, no, a scatti, che era il modo per fare i mostri all'epoca,
sì, è stato
Erano di grande successo. Quindi lui, mentre è lì sull'aereo, pensa: ok, l'unica cosa che posso pensare di fare è sfruttare questo momento di successo e proporre un film di mostri, dove però l'elemento centrale è l'energia nucleare ed è la distruzione provocata dal fallout radioattivo, sostanzialmente. Quindi quando arriva a terra, lui c'ha in mente di fare fondamentalmente un gorilla. Però qui ora voi riderete, però della parola gorilla dobbiamo ricordarci go, perché altrimenti non avremo Godzilla. So che sembra pazzesco, però è così. Però è così, lui arriva con un gorilla. Dopodiché discutono con il loro tecnico degli effetti speciali. Il loro tecnico degli effetti speciali, Eiji Tsuburaya, che era, diciamo, un genio, un matto furioso che costruiva modellini, eccetera, era specializzato nel fare aeroplanini e navi, perché faceva film di guerra.
Ed era tragicamente famoso alla TOP, perché quando lui non riteneva all'altezza il modellino, lui lo distruggeva.
Esatto.
Per cui costi su costi.
Era un matto furiosissimo, però era anche un matto che riteneva che il modellino dovesse essere un modellino. Cioè la sua filosofia tecnica non era perseguire il realismo, come oggi è molto spesso, soprattutto nel cinema americano, era l'impostazione dei tecnici degli effetti speciali, ma era lì quella di perseguire un'idea, in qualche maniera, estetica. Deve essere bello. Il modellino deve essere bello, uno deve pensare che bel modellino, non deve pensare quanto è realistica questa nave, non so se mi spiego, è un atteggiamento filosofico che ci porta lontano, eh? Sono due strade che uno può scegliere di prendere in questa realtà. E gli propongono di fare il film di mostri, adesso qua tagliamo corto, lui propone un polipo. E il polipo ci porterebbe lontanissimo e dovremmo discuterne per mesi, ma non lasciamo perdere.
Che lui era famoso per avere la fissa
dei polipi.
Fissa per il polipo.
Lui propone un polipo. Quell'altro pensava a un gorilla, ma alla fine, siccome al cinema c'era il grande dinosauro e il nostro amico peschereccio si chiamava Dragone, alla fine vince l'idea che quello che arriva sia fondamentalmente un drago, che... quindi un dinosauro in qualche maniera, che non sputa fuoco ma radiazioni.
Sì, era beccato tutte le cose,
certo,
della bomba,
esatto, accumulato, ma radiazioni. Sulla fattibilità della cosa si prendono delle decisioni. L'idea è quella all'inizio, chiaramente, di produrre i modelli nella logica americana, quindi di fare dei pupazzi che si potessero animare, ma c'è un problema di tempistiche. I nostri amici giapponesi all'epoca, e anche adesso, producono i film a grandissima velocità. All'epoca la Toho produceva decine e decine di film l'anno. Vi basti dire che l'esperimento Castelbravo è il primo di marzo del 54, il 27 di ottobre del 54, quindi quanti sono? 8 mesi, 7 mesi, il film è nelle sale. Quindi è una tempi di produzione strettissimi, e quindi immediatamente è chiaro che l'animazione a passo 1, che richiede che tu faccia un movimento nel pupazzo, prima di tutto devi costruire un pupazzo tutto articolato, estremamente complesso, e poi dopodiché lo fai muovere, facciamo come abbiamo fatto prima, riprendi, torni di là, lo muovi di nuovo, riprendi, torni di là, lo muovi di nuovo, bla bla bla, e bisogna anche immaginarsi il movimento e così via. Eh sì, la stessa tecnica di Harryhausen. E però questa cosa costava tempi catastrofici, quindi alla fine si decide per una soluzione che poi sarà quella che ci trasciniamo fino a ieri, perché ancora Shin Godzilla di anno è con una tuta, cioè mettiamo un uomo dentro una tuta di gomma e costruiamo dei bellissimi modellini in scala, in maniera tale che l'uomo in tuta di gomma appaia gigantesco, perché i modellini sono piccoli, diciamo, sono in proporzione al suo gigantismo. Godzilla a questo punto è alto 35 metri, ci tengo a precisare che adesso ne è alto 175, che è quindi una differenza un po' importante, eh? Cioè, è cresciuto negli anni, più che altro sono cresciuti i palazzi, bisognava che fosse più alto o alto quanto i palazzi per essere sufficientemente minaccioso, e all'epoca a Tokyo non c'era nessun palazzo più alto di 35 metri, pensate un po', mentre invece oggi 150 metri non bastano a essere più alto dei palazzi, quindi il mostro chiaramente si è adeguato alle esigenze del momento. In ogni caso, il film entra in produzione, viene affidato a un regista che ha una storia molto complessa, questa non so se la vuoi raccontare tu o se vuoi che dica io due parole.
Ma diciamo che liquidare in poche parole...
Onda non si può liquidare in poche parole.
Diciamo che solamente assistente già di Akira Kurosawa, per cui io lo definirei un documentarista.
Principalmente era vero, era un uomo che era molto preoccupato del realismo ed è di questo che si preoccupa infatti nel film, poi lo vedremo anche insomma, quindi nonostante, è questo infatti, è incredibile perché ha lavorato tutta la vita con uno che invece la pensava esattamente all'opposto. Quindi dove quello gli faceva il pupazzo, lui poi si preoccupava di tutto di aspetti anche caratteriali dei personaggi, quindi della narrazione, che fossero in qualche maniera realistici.
Anche, perdonami Antonio, anche perché bisogna dire poi nel proseguo della saga di Godzilla, devo dire i capitoli diretti da Honda si vedono perché sono dei tratti poetici che
esatto, non sono
più, più raggiunti.
C'è qualcosa, anche qualcosa di... Cioè questo è un film... chiaramente sull'onda di un'emozione molto forte, che oggi magari ci può anche far sorridere, però c'è l'onda di un'emozione molto forte. Dopo tutto diventa un po', come dire, metodo, diciamo così, però i film di Honda sono tristi,
sì.
Nonostante ci possano far malinconici, nonostante ci possano far ridere i pupazzi. E, lui... Tu hai detto una frase importante, la scuola era buona, ma non è esattamente così, perché Honda e Kurosawa erano compagni di scuola. La scuola era quella della casa di produzione, la Toho, perché all'epoca le aziende giapponesi che dovevano produrre centinaia di film avevano una scuola di regia, una scuola di cinema proprio, facevano cose eccetera, e le producevano loro, cioè creavano loro il personale che gli serviva per realizzare i film. Kurosawa e Honda sono i migliori del loro corso, ma per una serie di ragioni che non possiamo stare qua perché sennò ciao, finiamo tra 300 anni, Kurosawa non va in guerra e continua a dirigere film. Honda invece è costretto a perdere 5 anni della carriera e quando rientra è, come dire, uno che ha perso il treno delle produzioni importanti che c'erano in quel momento e quindi accetta, perché a quel punto era ancora assistente secondo me, accetta la regia del film perché è il primo film che gli propongono ed è anche una sfida tecnica. Nessuno in Giappone a quel punto ha mai fatto un film del genere, cioè un film completamente fantastico con una dose di effetti, chiamiamoli effetti speciali, di immagini false di questa proporzione. Film di guerra, film di guerra esclusi, si intende, dove tutti i film giapponesi, tutti i film di guerra sono fatti completamente con i modellini. cioè dove gli americani usavano il giratto, diciamo, dei documentari dell'epoca e così via, eccetera, i giapponesi facevano tutto coi modellini, tutto coi modellini. Quindi Honda decide che va bene, si fa anche arrestare una mattina lui e Tsuburaya, perché appunto, immaginando il realismo, salgono sulla terrazza più alta, 35 metri, era un grosso centro commerciale che avevano appena costruito a Tokyo, e vanno sulla terrazza e cominciano a dire: ma da dove arriva? Arriva dalla baia laggiù. Ok, allora salta in piedi, distrugge il porto, abbatte i tralicci, passa di qua, distrugge questa strada, cosa eccetera. La terza cosa che dicono: esplode, salta in aria, distrugge, schiaccia, eccetera eccetera. Arriva la sicurezza del posto a chiedergli: scusate, siete dei terroristi o cosa? E loro gli spiegano. Questo incidente gli capiterà più e più volte nella carriera, perché tutte le volte non erano tempi in cui si andava a chiedere il permesso per fare le riprese, quindi si girava dove si girava, e ne sono successe un pochino di incidenti di questo tipo, insomma, quindi è divertente. Ultima cosa, giusto per capire il carattere, siccome era stato mandato in guerra, ne sono successe tantissime, ma racconto questa per dire che tipo era. Tutte le mattine arrivava sul set e appoggiava, diciamo, no? Dove si doveva girare, quindi mettiamo che ci sia un supporto qualunque, una scrivania, un tavolino, una cosa eccetera, appoggiava una bomba a mano inesplosa. Appoggiava una bomba a mano inesplosa perché quella bomba a mano inesplosa gli era caduta nella trincea mentre era in guerra e non era esplosa. E quindi tutte le volte lui la metteva lì e diceva: vediamo se è oggi il giorno. Questo per dire che con che tipi avevamo a che fare.
Ha portato un souvenir
dalla guerra. Ne ha portati tanti souvenir della guerra, tra cui appunto questa malinconia di cui parlavamo, che appunto è molto forte, soprattutto nei personaggi femminili, perché c'erano, insomma, ci sono state problematiche varie. Comunque sta di fatto che il 27 ottobre del 54
c'è la prima
a Nagoya di Godzilla, che è un successo. È un successo subito, non è il film di maggiore incasso di quell'anno, però è un incasso sufficientemente importante da stabilire che vale la pena di fare un seguito. Mentre Tsuburaya è disponibile, Honda non è disponibile, anche perché a quel punto stava già girando altre cose, perché una volta che tu entravi in questo circuito dovevi girare 4-5 film all'anno e se non li facevi eri morto, quindi lui non è disponibile. E quindi addirittura neanche 6 mesi dopo esce Il Re dei Mostri, quello che da noi si intitola Il Re dei Mostri, il contrattacco di Godzilla, traducendolo al giapponese, che è un film abbastanza inutile e noiosino per certi versi, che ha degli effetti speciali molto migliori del primo film, dei modellini molto più raffinati, perché si vede chiaramente che l'esperienza acquisita nel girare il primo film è cresciuta, e soprattutto introduce un concetto fondamentale che da questo momento in poi è fisso.
Marchio di fabbrica,
mostro contro mostro. Cioè Godzilla, nel Re dei Mostri, Godzilla affronta un altro mostro che si chiama Anguirus. Anguirus,
non so. Girasu. Poi dalla...
possiamo dirla in tutte le salse, che è una specie di riccio gigante che è in grado di appallottolarsi e rotolare, mentre rotola tira giù palazzi e modellini di Eiji Tsuburaya. E vince Godzilla.
Sì.
È la prima di un'infinità di vittorie, e questa cosa del mostro contro mostro poi diventerà un marchio di fabbrica. Ma la realtà è un'altra ancora, che c'è questo enorme successo, questo successo di questo momento produce il fatto che si è creato anche una struttura produttiva che è in grado di produrre modellini, di produrre città, eccetera, eccetera. Si passa dal bianco e nero al colore, e quindi i primi due film sono in bianco e nero. E però i giapponesi sono giapponesi, quindi questa è una cosa un po' difficile da spiegare. Dimmi quando devo smettere.
No, giusto, bravo, c'hai ragione in realtà. Abbiamo ancora una mezz'oretta.
Vabbè, allora in 10 minuti arriviamo alla fine di questa cosa e poi parla di nuovo il nostro uomo. E i giapponesi sono giapponesi, fondamentalmente si annoiano. Quindi una delle cose loro è bisogna rinnovarsi. Quindi in realtà nessun giapponese vuole vedere un terzo film di Godzilla, nonostante il successo. Mentre invece viene considerato un successo il concetto di base, i mostri. Quindi la Toho si passa dall'essere specializzata in film di guerra, ma la guerra è ormai finita da 10 anni, quindi è ormai un argomento che sta sfilacciandosi, a diventare il regno della fantasia, della fantascienza, ma soprattutto dei mostri. E quindi esce Radon, il mostro dei cieli, che noi chiamiamo Rodan. E quindi dobbiamo accettare che si chiami Rodan, non Radon, e che è un enorme successo. E poi esce Mothra, e poi escono tanti altri film, ognuno con un mostro diverso. A questo stadio della cosa, ogni film è autonomo, è indipendente. Sì. Ogni volta c'è un mostro nuovo e ogni volta il mondo scopre da zero che esiste questo mostro. Non ci sono mostri prima. Quindi i film non sono collegati tra di loro. Mostri. Andiamo avanti e quindi siamo passati dal 54 al 57. Nel 57 Godzilla viene acquistato dalla produzione americana, distribuito in America, rimontato con la partecipazione di un attore all'epoca di grande successo, Raymond Burr, che era
Perry Mason,
quindi era famosissimo perché appariva in televisione tutte le settimane. Il film è un successo in America.
Sì.
Il film è un successo in America e quindi gli americani, che sono americani, vanno dai giapponesi e dicono: dateci degli altri film di Godzilla. E loro dicono: non ce li abbiamo altri film di Godzilla, abbiamo altri film di mostri, ma noi vogliamo Godzilla. A questo punto si richiamano Honda, Tsuburaya e così via. Non racconteremo il giro folle che riguardano i diritti di King Kong, ma il film successivo è Godzilla contro King Kong, che i nostri amici giapponesi considerano un film comico,
sì,
nel senso che lo girano con protagonista un attore che adesso purtroppo non ce l'ho qua, ma ce l'avevo, però forse possiamo trovarlo qua. Per semplificarci la vita potremmo dire che questo attore molto famoso in Giappone all'epoca era l'equivalente, diciamo, di Totò. Secondo me più che altro era l'equivalente di Raimondo Vianello. Per il tipo di personaggio che faceva, diciamo così, no? L'antipatico però buffo, no? Cioè così, eccetera, eccetera. Comunque il film è una commedia a tutti gli effetti, perché sia Tsuburaya, che ci mette un polpo in questo film, e che Honda pensano giustamente: ma che sciocchezza. Anche perché se tutti e due questi mostri sono i nostri protagonisti, sono gli eroi della storia,
Tadao Nakashima.
No, non me lo ricordo, ma vediamo. Ichiro Arishima. Era un attore comico proprio. Ichiro Arishima era un attore comico proprio super popolare. Se avessimo avuto lo schermo potevamo anche vederlo, ma pazienza.
Dice no.
Ce l'hai? Allora sì, possiamo vederlo. C'ha una faccia molto buffa. Vediamo.
Era quello che era separato da tutti.
Sì, esatto, sì. Se apri qua, perché siccome non mi ricordo mai come si chiama, perché è sempre difficile.
Ce la possiamo fare, sì.
Ecco, possiamo vedere, però possiamo vederla, riusciamo a vederle separate.
Ecco qui.
54, 55, 62, ci siamo.
64.
No, siamo andati troppo oltre.
Eccolo qua.
Eccolo qui, riusciamo a ingrandirlo. Ecco qua, adesso ve lo facciamo vedere così, vedete già c'è una faccia piuttosto buffa. Questa è proprio una scena di Godzilla contro King Kong, lui è vestito da esploratore perché va sull'isola del Teschio, cioè su Skull Island, a trovare Kong. È un uomo, è veramente molto buffo, tutto è tutto molto, molto divertente nella versione giapponese, è proprio divertente il film. E gli americani quando lo vedono finito,
sacrilegio,
sono sconcertati. Come si ride? Che poi non si ride, perché questo è tutto un umorismo di un altro pianeta, diciamo, dei giapponesi. Quindi, e allora gli americani fanno una versione rimontata di questo film. A questo punto non hanno a disposizione degli attori di riferimento, eccetera, chiamano dei normali figuranti appendono una mappa del mondo con quattro puntine da disegno su, dietro una parete, e fanno tutta la battaglia tra i due mostri come se fosse una specie di telegiornale, in maniera tale che eliminano la gran parte delle scene buffe, la gran parte, ma non tutte, delle scene buffe, e il film, incredibile ma vero, sì, è il più grande incasso della sì, storia. C'è il meglio dell'universo.
Primo.
Inconcepibile.
Su questa cosa qui poi c'è da sfatare il famoso mito,
il mito del doppio finale,
del doppio finale che non esiste.
Che non esiste.
Circolava da sempre il fatto che il trionfo di King Kong, perché qui in Italia è arrivato come il trionfo di King Kong,
certo,
mentre invece
tra l'altro rendiamoci conto già stabilendo chi vince,
esatto,
però pazienza,
si danno spoiler, no? C'erano queste voci in cui vedete che erano state girate due versioni in cui praticamente in quella distribuita in Occidente vinceva King Kong, mentre invece in quella originale giapponese vinceva Godzilla. Non è assolutamente vero.
No.
Cioè, la versione è una. L'unica differenza è che in alcune edizioni postume degli anni 70 americane, in fondo, quando praticamente i due mostri cadono nel mare, si sente in quella occidentale si sente il ruggito, di King Kong. Per cui praticamente l'unica differenza è questa, sostanzialmente, basta. Però non esiste il famoso...
Ma questo per una ragione, perché quando finisce questa battaglia, due mostri finiscono in acqua, ambedue, e emerge solo Kong, il che si traduce nella mente dello spettatore: ha vinto Kong. No, Godzilla è anfibio, cammina sott'acqua e quindi difficilmente non ha bisogno di riemergere.
Una cosa...
Però pazienza, infatti ci sono un sacco di film dove lo vediamo camminare sott'acqua, compreso anche questo.
Sì. Una curiosità, prima Antonio abbiamo accennato prima a quella, la famosa fissa di Tsuburaya sui polipi. Allora, dato che partiamo di presupposto, erano tempi in cui computer grafica non c'era. Utilizzare, non so se avete visto il film Ed Wood, praticamente, che avevano rubato la famosa
piovra.
L'unica maniera che c'era era utilizzare veri polpi. Infatti praticamente c'era stata una strage di polpi, cioè anche perché si porre questi qui sotto i riflettori non resistevano,
esplodevano i poveri polpi,
più di tanto erano polpi vivi, infatti c'è
venivano guidati sul set per andare nella direzione che serviva alla ripresa, purtroppo con le scariche elettriche.
L'apoteosi è stato in un film che quello Antonio lì, Frankenstein e la conquista della terra, quello penso che sia il più assurdo film mai realizzato.
Quello è il polpo di Godzilla contro King Kong, perché il problema è che quando producono questo film, come al solito, poi alla fine i tempi di produzione, sì, di Godzilla e Kong contro Kong sono strettissimi. Aspetta, questo è Kong contro Godzilla, sì. Perché adesso è Godzilla contro Kong, questo è Kong contro Godzilla. E quindi Tsuburaya mette in lavorazione nel suo studio di produzione, dove stanno, dove costruiscono tutte, i mostri, le cose eccetera, un polpo meccanico. Perché vorrebbe il suo sogno è costruire un gigantesco polpo meccanico, sempre a causa, di 20.000 leghe sotto i mari, sì, della Disney, ma questo è un altro, lasciamo perdere, se no impazziamo completamente. Sta di fatto che questo polpo meccanico non funziona, ovviamente, come abbiamo già detto, e che lui non è insoddisfatto e così via, eccetera. Quindi alla fine sacrifichiamo un sacco di polpi vivi. Dopodiché però questo oggetto costoso si continua a costruirlo, e si decide, e a un certo punto esiste questo polpo meccanico, e quindi si decide dove lo mettiamo questo polpo meccanico, e il polpo meccanico viene messo in un film che si chiama Frankenstein alla conquista della terra.
Allora, io qui però parlerei
parleresti di Frankenstein alla conquista,
che la trama,
però allora permettimi, sì, lo so che sto rubando la scena, però Frankenstein acquista la terra è il mio forte, perché è veramente
è folle, è
il più folle di tutti, non c'è film.
È stato definito praticamente da Augusto Rangone, che è stato, secondo me, il più folle film mai realizzato.
Sì, secondo me è il film più pazzesco mai realizzato, più demenziale mai realizzato.
Comunque, tanto per dirvi, la trama è veramente, bisogna partire dalla trama per spiegare, perché sono, allora, immaginate che siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. un sottomarino nazista sta per andare verso Tokyo, praticamente, con al suo interno il cuore del mostro di Frankenstein congelato.
Che i nazisti hanno rubato dal castello di Frankenstein negli anni 40.
Nel frattempo, ovviamente, siccome tutto deve filare perfettamente, si trova a Hiroshima.
L'ospedale dove viene portato il cuore, no, attenzione perché sì, c'è un dettaglio, il cuore immortale di Frankenstein.
Vero, immortale.
Il cuore, lo dicono tutte le volte, è il cuore immortale di Frankenstein. E tu fai, ma come immortale? Immortale.
Comunque, ovviamente si becca anche lì
le radiazioni.
Se è un film folle, deve essere immortale il cuore.
Ma la cosa ancora più folle è che praticamente questo cuore, contaminato, radioattivo, viene mangiato da un povero, si può dire homeless.
No, no, magari fosse così. Questo non ci viene mai spiegato. Dal cuore nasce il bambino. Cioè intorno al cuore,
cioè, si autogenera
un bambino, perché questo è così anche in Katango, l'uragano della metropoli, perché tagliata la mano dell'altro, manda, dalla mano si genera il corpo, e quindi fai Gesù.
Alla fine della fiera voi
certo Katango è il seguito,
no,
sì.
Katango è
il seguito di Frankenstein. Katango è il seguito di Frankenstein.
Allora, io dalle mie fonti avevo letto che praticamente è stata una invenzione di marketing, però sostanzialmente le due storie sono divergono.
Allora, le due storie divergono, ma questo sarebbe così in qualsiasi film giapponese di questo tipo, perché voi dovete immaginare, tra l'altro, che gli stessi attori, a distanza di un film, non interpretano gli stessi personaggi, ma interpretano altri personaggi.
Cioè, non c'è la cosiddetta continuity.
Quindi la continuity non esiste. Quindi, anche qui, è tutto sequenziale, ma non conseguenziale, non so come dire. E quindi, comunque, insomma, questo povero bimbo cresce, e quando è bambino viene adottato da una specie di medico americano che è lì a curare i malati che sono stati, che ci sono ancora dopo chiaramente Hiroshima, diciamo, che ha un assistente giapponese, una dottoressa giapponese molto bella, affascinante, però questo bambino, quindi all'inizio adottano questo bambino, ma questo bambino cresce, diciamo che quando supera i 70 metri la cosa comincia a diventare molto 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 impegnativa. E a questo punto, incredibile ma vero, da sottoterra arriva un mostro che si chiama Baragon. E tu fai, innanzitutto i mostri hanno un nome, chi glieli dà non si sa. E tu fai, ma cosa c'entra ora sto mostro in mezzo al film? E si picchiano.
Perché l'imprimatur di Tomoyuki Tanaka era mostro contro mostro.
Quindi questo qui, però questo è umanoide, capite? Travestito da Frankenstein, c'ha persino le cicatrici e gli elettrodi. Da dove cavolo gli sono venuti? Arriva Baragon che è un cane.
Sì, un bassettown.
Ragazzi, noi ve lo diciamo ed è vero, non si tratta di menzogne. Si picchiano. È terrificante la battaglia, sì, anche perché si feriscono, sanguinano, è una roba pazzesca, folle. E a un certo punto Frankenstein, questo qua spoileriamo, stiamo spoilerando tutto inevitabilmente, Frankenstein distrugge Baragon, uccide Baragon, anzi apre la mascella, fine della discussione, tu fai, è finita.
No.
No. Perché? Perché arriva il polpo. E poi arriva il polpo che dice, ma scusa, siamo sulla cima di una montagna e improvvisamente c'è un lago e dal lago,
tipo idroscalo poi,
lago, esce un polpo gigante meccanico che si trascina sott'acqua Frankenstein. E tutti fanno, poverino,
è
finisce. E tu fai, what? Ma com'è possibile? Dopodiché la visione di questo film pazzoide produce il fatto che la produzione americana dice è troppo pazzesco, almeno togliamo il polpo, il che produce chiaramente una reazione terrificante nella mente di Tsuburaya, che dice: ma come togliamo il polpo? E quindi tolgono il polpo, e come risolvono il problema, che comunque Frankenstein sconfigge Baragon, e poi la montagna, che prima era una montagna boscosa molto carina, diventa un vulcano all'improvviso, e l'eruzione vulcanica distrugge Frankenstein, che muore tra la lava facendo terribile. Questa eruzione vulcanica è preferita, diciamo, sì, così, ed è la versione che gira poi in Occidente del film. Però, appunto, Katango, l'uragano della metropoli, che è il film immediatamente successivo, comincia con un mostro che assomiglia molto al nostro amico Frankenstein, che combatte in pieno oceano contro un polpo gigante meccanico. E dai! Dopodiché si...
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione. E per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Come nel film precedente, a questo Frankenstein gli hanno mozzato una mano, si scopre che esiste un altro Frankenstein che si è generato dalla mano. Quindi voi capite che c'è una logica perversa nell'illogicità totale del tutto. Quindi i due fratelli si picchiano all'aeroporto di Narita tra di loro sì. E sono diventati così grandi che i Boeing 747, che già esistevano all'epoca, anche se ci sono ancora oggi, sono grandi così. Ok, cioè questa è la mia scarpa, questo è un Boeing 747 giocattolo che viene appoggiato, e li schiacciano così. Ed è una cosa pazzesca, perché voi vi rendete conto che le proporzioni sono talmente folli che nessun oggetto potrebbe sembrare realistico. Inoltre il set è talmente semplificato, sì, che si vede, sì, dove finisce, e si vedono le luci. Cioè, nonostante tu sei a, come dire, ipnotizzato, stai guardando Katango, l'uragano della metropoli, che finisce, che non mi ricordo come finisce, come li fanno fuori. Li fanno fuori forse con i Maser.
Debuttano i Maser.
I Maser sono dei laser, dei laser elettrici, diciamo così, delle armi micidiali, perché nel frattempo, rispetto alle cose che stavo dicendo prima, che poi è un argomento anche dell'articolo che abbiamo, che c'è qua dentro, i mostri, che erano tutti sconnessi tra di loro, cominciano a connettersi. Cioè, siccome costruire i pupazzi di questi mostri è estremamente costoso, dopo che tu fai la tuta di Radon o di Rodan, dici: la buttiamo via. Ma no, la teniamo in magazzino, non si, sì, sa mai.
Anche perché, diciamo, l'equivalente di una tuta di Godzilla è l'equivalente adesso di circa, mi pare, intorno ai 20.000 euro, per come era fatta, perché, certo, tenete conto che erano tutte che dovevano essere anche, fra virgolette, confortevoli.
Si fa per dire.
Si fa per dire.
Massimo 5 minuti ci si poteva stare dentro, non siamo lì a soffocare.
Erano praticamente tutte che pesavano mediamente 100 kg.
100 kg.
Sì.
Bisognava muoversi. Quindi, c'ho Radon, c'ho la farfalla gigante, c'ho Anghilus, c'ho la larva di Mothra, perché Mothra è una farfalla, quindi fa la larva, fa l'uovo, fa
c'ho
la larva,
ragnone.
fa la farfallona.
Il ragnone, Cumonga.
C'ho Cumonga, c'ho un ragno gigante per altre ragioni che adesso non abbiamo specificato. Quindi a un certo punto si decide che, siccome gli americani vogliono film di Godzilla e bisogna produrli in fretta e in maniera economica, che facciamo Godzilla contro i mostri che abbiamo già visto, perché ce li abbiamo già, perché no? A quel punto improvvisamente questo mondo diventa omogeneo, ma non lo era, e quindi non c'è logica, non c'è continuità, non c'è struttura, è tutto a caso, quello che viene viene, questo perlomeno nell'epoca Showa, cioè nell'epoca diciamo dell'origine di Godzilla. Quindi si fanno molti film. Quanti? 17 film e di Godzilla, più di 30-40 sì. film di mostri, cioè che non c'è Godzilla.
Poi tenuto conto di quelle che io ho chiamato le fantatecnologie, perché ricordiamo tipo Atragon, che c'era Manda dentro.
Atragon c'è Manda, e poi infatti quando appare Manda allora vuol dire che anche Atragon fa parte di Godzilla, infatti è così poi ai noi in Final Wars.
Avevo tentato di fare questo qui, però non è riportato all'interno perché è postumo, tanto l'avevo proiettato all'ultima edizione di Sogni Elettrici a Yumi di Milano. Ho tentato di fare uno schema dove tentavo di dare un, come dice la regina Borg, portare l'ordine nel caos.
L'ordine nel caos.
Avevo fatto questo schema in cui facevo delle interrelazioni fra le varie ere di Godzilla, dopo magari parliamo anche delle ere di Godzilla, con tutti gli altri film della Toho. E in effetti c'è un certo schema fino a un certo punto, poi dopo il marasma completo, però
certo.
può essere interessante.
Comunque, insomma, sti mostri si incontrano tra di loro, all'inizio combattono tra di loro, sono nemici, poi arriva l'idea geniale. E se invece si alleassero tra di loro e facessero squadra e persino parlassero tra di loro, e quindi contro chi combattono? Devono combattere contro un mostro alieno. Quindi i mostri terrestri difendono la Terra, il mostro alieno vuole invadere la Terra. Il mostro alieno si chiama King Ghidra. Ha tre teste, due code, completamente fatto di scaglie dorate, ed è una specie di drago lanciaraggi che vola alle ali. Godzilla non vola. Attenzione, ho appena detto una cosa.
No,
che non è vera.
No, non è vero. Ahimè,
non è vero. Volerà una volta nella sua vita.
In una, penso, della scena più atroce.
La scena più atroce della storia del cinema. Comunque, insomma, arriva King Ghidra. E Mothra, la farfalla gigante, o meglio la larva di Mothra. Mothra, quando usa le sue ali, emette delle spore dell'amore. È così. Quindi, grazie alle spore dell'amore di Mothra, i nostri amici mostri si alleano tra di loro e combattono contro il mostro alieno, il quale ovviamente viene sconfitto, e verrà sconfitto più volte, perché da questo momento in poi Godzilla ha tecnicamente una nemesi, che è King Ghidra, un nemico fisso, diciamo. E questa procedura folle va avanti, e nel frattempo anche le idee vanno avanti, quindi a un certo punto nasce l'idea che per gli umani, per affrontare Godzilla, che comunque è diventato buono ed è amico dei bambini, adesso infatti meno male, giustamente abbiamo qui un bambino, perché nel frattempo è successa un'altra cosa complicata. Questo film nasce come un film drammatico, realistico in qualche maniera, certo è un film fantastico nel senso di immaginazione, una cosa non vera, un mostro gigante, però la trama è realistica, il senso dei personaggi è realistico. Man mano questa cosa cambia e la Toho scopre che il pubblico che si appassiona di più a questi prodotti sono i bambini, cioè che gli adulti ci portano i bambini si appassionano agli scontri tra i mostri e quindi trasforma direttamente questi film in prodotti per un festival dei bambini che si tiene ogni anno durante una specie di vacanza lunga che si fa nel mezzo dell'anno nelle scuole giapponesi. Sono 3 giorni dove i nostri amici genitori giapponesi prendevano i figli, gli sbattevano dentro un cinema della Toho e ciao, chi si è visto si è visto.
Si ritiravano dopo.
Ti ritiravano alla fine. Quindi i film di Godzilla diventano film per ragazzini, e quindi anche i protagonisti calano d'età fino a un certo punto, dove appunto abbiamo almeno 2 film dove ci sono proprio i bambini protagonisti, diciamo.
C'era da dire anche che Antonio, che lì
c'era la concorrenza.
C'era la concorrenza, perché diciamo, noi parliamo di Godzilla come dire, i re dei mostri.
Ma c'è Gamera, la tartaruga gigante.
La tartaruga gigante che praticamente era, io la definisco l'altra metà del cielo kaiju.
Esatto, l'altra metà del cielo, dove da subito la produzione intuisce questa cosa e fin da subito produce film per bambini. E quindi la Toho si trova affannata a inseguire.
Tanto con successi incredibili, perché tra l'altro quest'anno Gamera compie 60 anni, quest'anno.
E niente film?
Niente, purtroppo no, su Gamera.
Perché c'è stato il cartone animato, ovviamente.
Sì, ma su Gamera, sai, c'erano quelle voci che circolavano che sembrava che rientrasse nei progetti americani con Monsterverse. Io ho molta paura,
orrore. Diciamo. No, perché adesso cos'è? Del 2002, del 2005, sì. C'è un film di Gamera che forse è uno dei più belli in assoluto.
Revenge of Iris è il più bel kaiju Ega.
Ma quello è bello, ma secondo me è bellissimo anche Gamera the Brave. Quello dove Gamera è piccolina così
sì,
e poi cresce e il bambino se la tiene sotto il letto, però poi
Gamera è una restrizione anche lì del nome, deriva da Kame, che praticamente è tartaruga in giapponese, poi c'è il suffisso Ra che è stato definito standard per i mostri.
Certo,
Ra. Finale
sì, perché abbiamo detto che Godzilla viene da ma non abbiamo spiegato. Siccome però si parlava del polipo, dicevamo, a un certo punto si pensava che comunque sarebbe stato un mostro marino, quindi infatti poi Godzilla alla fine è anfibio, e quindi l'idea era gorilla, King Kong, no, però niente gorilla. Qual è il mostro, qual è l'animale marino più grande possibile immaginabile? La balena, come si dice balena in giapponese, Kujura. Quindi alla fine Godzilla si chiama Gojira o Gojira. Dopodiché noi lo chiamiamo Godzilla, dove con questa pronuncia ci mettiamo in mezzo Dio, che non c'entra niente nella versione giapponese, deve essere chiaro.
Tra l'altro sul nome proprio dedicato addirittura una parte, perché sul nome circolano...
Le leggende sono infinite.
La leggenda, diciamo che fino a poco tempo fa diciamo l'ufficiosità del nome era il fatto che c'era il buon Tomoyuki Tanaka, il produttore capo della Toho, che... Se non trovava un nome, cioè lui allora si copriamo ancora Progetto G stava per Giant, non per Godzilla. Lui non trovava il nome al personaggio. Allora un giorno si trovava a passeggiare negli studi da Toho e vede che c'è lì un gruppo di lavoranti che scherza, fra cui c'è questo lavorante un po' corpulento che viene apostrofato come Gojira, perché secondo loro era un mezzo gorilla,
mezzo balena.
Allora da lì folgorazione, Gojira. Purtroppo questa tesi è stata smontata in un documentario della BBC dalla vedova Honda, Kimi Honda, vedova di Shiro Honda, che ha detto che a me non mi risulta, ma non volete che sia stata una voce messa in giro da Honda e da Tsuburaya, che erano 2 mattacchioni per raccontare quella. Ha tuttora adesso, in effetti, il vero nome di diciamo che la tesi che si tende ad avere dal punto di vista, diciamo, accademico è il fatto che è un nome che era già stato deciso, come diceva Antonio, nei primissimi prebozze della sceneggiatura, dove si parlava di questa ipotetica creatura marina, praticamente, che era già lì. Però a tuttora non abbiamo la certezza
del perché si chiama Godzilla. Comunque, insomma, siamo arrivati alla fine degli anni degli anni 70, cioè all'inizio sì, degli anni 70, 70, alla fine dell'epoca Showa, perché sì, adesso questo ce lo diciamo, sì. Godzilla, come voi sapete, in Giappone la datazione non è corrispondente, cioè oggi come oggi loro usano la nostra sì, datazione, però loro ne hanno anche un'altra legata agli imperatori, alla presenza degli imperatori. Quindi il Godzilla nasce nell'epoca Showa, quella di Hirohito, diciamo così, e quindi poi si fa tutta l'epoca Heisei, quella successiva, e attualmente siamo nell'epoca Reiwa. Tutti questi wa vogliono dire pace, sostanzialmente. Infatti pace illuminata, bella armonia, pace ovunque. Però in ogni caso, poi purtroppo non ci si riesce a fare questa cosa, guerre su guerre. Godzilla però non ha tre periodi, ma ne ha quattro, perché durante il periodo Heisei ne sono stati prodotti talmente tanti film di Godzilla in due fasi, motivo per il quale esiste una fase che viene chiamata Millennium, perché era quella che è sorta al momento del cambio del secolo, tra nel 2000. Cioè il film Godzilla 2000 viene considerato il primo della serie Millennium, diciamo. Ecco. E quindi abbiamo quattro fasi evolutive, dove per tutte le prime tre Godzilla è sempre un uomo in tuta, sempre un uomo in tuta, e dove però esiste in tutte e tre una forma di continuità. Cioè, abbiamo detto, nella prima fase la continuità nasce per caso, cioè man mano che faccio film di mostri a un certo punto accumulo e mi viene fuori un universo di Godzilla che non. Poi nel 1984, in occasione dei 30 anni, in occasione dei 30 anni di Godzilla, e l'ultimo film prima era del 74, quindi 10 anni di buco, e si fa un nuovo film che, attenzione, questo è fondamentale, sì, non è un reboot ma è un seguito, cioè sostanzialmente dice il film del 54 c'è sempre, non lo discutiamo mai, Godzilla nasce in quel film. Dopodiché possiamo immaginare delle continuità diverse, quindi questo film dell'84 è il seguito del film del 54 e dice quindi che tutti i film dal 54 al 74 non sono mai successi, li cancella, ma siccome quello lì è un mondo che sa che c'è stato Godzilla, perché c'è stato nel 54, non è il nostro mondo reale, ma è un mondo che sa che possono esistere i mostri giganti e che Godzilla potrebbe tornare. Questo vuol dire che esiste una struttura delle forze di autodifesa giapponesi che si è predisposta ad affrontare Godzilla e che quindi esistono delle macchine fantascientifiche create apposta per affrontare il mostro. Ok, questo produce Mechagodzilla, che già esisteva prima, però era un prodotto di extraterrestri, mentre invece adesso diventa un prodotto umano. Noi costruiamo Mechagodzilla per affrontare Godzilla. Siamo sempre pronti, diciamo, ad affrontare Godzilla con la squadra Gigi, che si chiama Gigi a questo punto per Godzilla e non per Giant, anche se è sempre Giant, che va bene, voglio dire, ecco. E quindi tutta l'epoca Heisei
è la più bella,
diciamo, per certi versi, anche perché è in stretta continuità.
Diciamo che rispetto è stata concepita, in effetti è come vedere un filmone
diviso in un po' troppe ore, diciamo, sì, ma lungo.
È come vedere un serial, poi alla fine, perché c'è
serial, le origini di Godzilla vengono riscritte in funzione di questa anche modernità dell'epoca, sì, stiamo parlando degli anni 80,
perché parliamo anche di una narrazione dove prevedeva viaggi nel tempo, ingegneria genetica, spionaggio, perché c'è Godzilla contro Biollante, è un film più di spionaggio che
Godzilla contro Biollante, la rosa mutante.
Rosa mutante.
Godzilla combatte contro una gigantesca rosa che lancia le sue spine letali e che per poter sopravvivere ha bisogno di un invaso sufficientemente grande, per cui usa il più grande lago del Giappone per poter sopravvivere. Incredibile. E attenzione, non è un extraterrestre. No. Ma è nata dal sangue di una ragazza, è anche donna, Biollante, la rosa mutante.
Però la Heisei ha una componente estremamente interessante, perché si decide per la prima volta di far morire Godzilla. Perché l'Aisei a un certo punto, praticamente, visto che era partita relativamente bene a livello di audience, perché era partita bene, poi però ha avuto una flessione.
Beh, ha avuto una flessione anche perché, diciamo, già Godzilla contro Mechagodzilla, ma Godzilla contro Space Godzilla, bisogna veramente sopportarlo, diciamo. Ecco.
Sì.
Soprattutto perché c'è,
oddio,
Baby
mio.
Godzilla, che è un po' più... cioè io... oh. Quando l'ho visto ero incredulo, perché io questi li ho visti in diretta, stiamo nel 94, io ero vivo, e li ho visti in diretta, che chiaramente non sono mai stati distribuiti in sala, però noi fanatici ce li procuravamo attraverso canali che è meglio non conoscere, e quindi quando ho visto Baby Godzilla sono rimasto in stucco, insomma.
Beh, ecco. meglio che Minira.
Meglio che Minilla, perché c'è un figlio di Godzilla anche prima nell'era Showa, che si chiama Minilla, questo si chiama Baby Godzilla.
È più godzilloso, diciamo,
rispetto. È più godzilloso, sì. Però c'ha gli occhi grandi così. Sì.
Però è interessante perché...
come ho scritto qua in questo mio commento, si ride involontariamente, no. Perché il film non è assolutamente buffo.
No, è serioso. Anzi,
è serioso. Cioè, quando Space Godzilla rapisce Baby Godzilla e lo chiude in una prigione di ghiaccio spaziale, prego crederci, e Godzilla va a riprenderselo, il tono del film è serissimo. Hanno rapito il figlio di Godzilla, è una roba brutta. E però, ragazzi... è pazzesco, a parte che qui in questo film c'è un imbecille che cerca di ammazzare Godzilla con un mitra.
Con mitra, sì.
Che è una scena proprio anche quella che dice, sei scemo! Che infatti qualcuno glielo dice anche, sei scemo. Comunque il risultato finale è che si fa un film finale nel 95, e comunque anche questo blocchetto è durato 10 anni, che si chiama Godzilla verso il contro Destroyer.
Tra l'altro segnatevi Destroyer perché
ci serve. Comunque Godzilla contro Destroyer purtroppo esce nel 95, quindi è già uscito Jurassic Park. E quindi questo film è un pasticcio pazzesco, perché imita Jurassic Park dove può, una roba terrificante. Comunque risultato finale, Godzilla non è più in grado di trattenere le radiazioni che ha nel suo corpo e va in meltdown. E diventa tutto rosso.
Bellissimo.
E si scioglie facendo una luce rossastra terrificante, e quindi invade di radiazioni in realtà Hong Kong, perché stavolta perché distruggere il Giappone? E comunque sta di fatto che quindi alla fine qua Godzilla muore, ma Baby Godzilla che fa? Dillo tu.
Baby Godzilla praticamente in un certo senso si può dire che assorbe,
se magna suo padre
praticamente, assimila, ecco perché più bello,
assimila suo padre e cresce di botto,
esatto.
E diventa adulto tutto d'un colpo e diventa Godzilla,
esatto. Per cui praticamente, come dire, abbiamo fatto morire Godzilla, però in realtà
ma ci voleva anche una soluzione. E da questo momento in poi, e questo è anche il meccanismo dell'universo, come del Monsterverse moderno, Godzilla le radiazioni le assorbe, non le emette. È il contrario. Quindi Godzilla è il ripulitore delle radiazioni nucleari. E questo, insomma, è un cambiamento importante. Dopodiché, appunto, come abbiamo detto, nel 98 c'è il primo film americano, quello di Roland Emmerich, che qualcuno di voi ricorderà, quello che si chiama, che adesso non si chiama più Godzilla, ma si chiama Zilla.
O Gino,
a seconda di come lo vogliamo chiamare.
No, qui bisogna spiegarla però. Perché. Allora, ovviamente, gli americani acquistano i diritti per fare il loro Godzilla. Questo prima del cosiddetto Monsterverse.
98.
Danno la produzione. Già prima c'erano stati alcuni esperimenti di portarlo, cioè quello di Jean de Bor, praticamente Godzilla in 3D, però erano tutti stati abortiti, più che altro per questione anche di costi.
C'è stato un cartone animato negli anni 90 prodotto da Anna e Barbera, ma quella storia è molto più drammatica. Ci vuole un'altra strada che ci porta al Monsterverse, però, perché quello è colpa di Banno.
Di Banno. Il regista
Yoshimitsu
bannato.
Yoshimitsu Banno, il regista bannato.
Cosa succede? Succede che praticamente allora, ovviamente gli americani a fior di sghei, come dico da mia parte, a fior di soldi praticamente, vanno, acquistano i diritti per Godzilla. Quello che viene fuori sostanzialmente, in effetti, è quella che dal punto di vista però marketing potrebbe essere considerata un'operazione win-win, no? Perché certo, in effetti il film al botteghino è stato un successone alla Madonna. Perché...
anche se ha incassato sì, meno della metà di quello sì, che loro speravano, sì, ma era le cifre, se sì, vai a vederle anche oggi a livello di incassi, sono spaventose, cioè era sbagliata la previsione, cioè questi speravano di incassare una cifra impensabile all'epoca, però... però comunque perché si pensava sempre a sì, la terza icona pop più.
Per contro però i giapponesi, che alla fine da una trilogia è diventata una unologia praticamente, che si sono incavolati e hanno ridateci i diritti del personaggio, però hanno vinto perché hanno dimostrato che il Godzilla lo riuscivano a fare solamente loro. Il film di Emmerich è un bel film di mostri, punto.
Il film di Emmerich è il remake del Risveglio del grande dinosauro. Non è il remake di Godzilla. È un film di mostri giganti, di dinosauri giganti, molto divertente, super piacevole, 5 sì, minuti. Siamo solo nel 98, siamo nel 2025. Però, è un film piacevole, anche divertente, insomma, non cosa, però non è Godzilla, no, anche perché non emette l'alito radioattivo, non ha la cresta che riluce.
È un'iguana,
e non è Godzilla, e così via.
Sottolineerei il famoso Final Wars, che c'è la famosa scena del...
Certo, a questo punto infatti i giapponesi ricominciano nel 99, in occasione del cambio di secolo, comincia, abbiamo detto, l'era millennium, fanno un tot di film, saltiamo tutto, sì, ma saltiamo fino all'ultimo, che si chiama Final Wars, che siccome viene prodotto nel 2004, che sono i 50 anni di Godzilla, è il film festone di tutti, e quindi Godzilla contro tutti,
ma tutti,
ma proprio tutti i mostri della Toho, rifatti, una pazzia, Godzilla contro tutti i mezzi della Toho, tutte le macchine, i Maser, Gotengo, Atragon, Mazinga no, chiaramente che non è della Toho, però è per dire, qui, ma astronavi, sì, dischi volanti, tutto, esatto, combatte contro tutto e distrugge tutto, cioè sostanzialmente il film è così, arriva Godzilla e ogni 30 secondi distrugge una cosa. In questo caso distrugge anche il mostro di Roland Emmerich, che non si era mai visto oltre al film di Roland Emmerich,
in 18 secondi.
18 secondi.
È il combattimento più corto,
di tutto il film. Cioè lo vede, appare,
lui lo guarda, chi sei?
Cosa? Raggio radioattivo, ciao, morto, finito. Non se ne parli più. Insomma, Godzilla Final Wars è una pazzia senza senso.
Diciamo che è una... Allora, prendete Matrix, Independence Day.
È vero.
Il film di Godzilla, un po' di Guerre Stellari.
Molto.
Molto. Lo prendete, lo shakerate e viene fuori.
Quello che viene fuori, viene fuori.
Dal punto di vista di impatto visivo, penso che sia, passatemi il termine, un orgasmo per un appassionato di film di mostri, perché c'è la roba, c'è di tutto e di più, una cosa incredibile.
I modellini sono bellissimi. Sono
poi tanto anche finalmente si vede un Godzilla fatto in Suitmation, cioè in tuta, che si muove in maniera molto dinamica, cioè certo, i mostri si muovono tutti.
Ah sì, perché qua è fantastico, infatti è divertente perché addirittura qua così la fa la sterzata, cioè a un certo punto sta combattendo e c'ha la coda, pianta la coda per terra, fa una sterzata incredibile.
Ma è proprio, è fatto veramente, poi è molto cacciarone, c'è Jesse Ventura tra l'altro dentro, il wrestler, ex quello che aveva corso anche per diventare il governatore di qualche stato degli Stati Uniti. No, è veramente, e tra l'altro è l'unico che parla in inglese.
Sì, sì. Orrore. Dopodiché dal 2004...
Da vedere comunque.
Da vedere, sì, sì.
Assolutamente.
Dal 2004 corriamo al 2014, nel 2014 il primo film del Monsterverse, cioè quelli di Godzilla che stiamo guardando ancora oggi, diciamo, in questo momento, diretto da Gareth Edwards, che è un film bellissimo.
Il primo sì.
Primo sì.
Il resto non esiste.
Dopodiché i giapponesi producono anche loro un film di Godzilla bellissimo, che è Shin Godzilla di Hideaki Anno. Su questo film ci vorrebbero 7-8 anni di tempo, quindi lasciamo perdere. Hideaki Anno è il regista di una serie televisiva famosissima in Giappone che si chiama Evangelion, vabbè, niente, è il più grande creativo vivente.
Nonché il più grande trollone sulla
trollone faccia della terra, terra, certo, assolutamente. E dopodiché ci sono diverse produzioni, c'è una produzione di cartoni animati molto bella, c'è sì. Godzilla, Pianeta dei Mostri, insomma, che è veramente sì. bellissimo. Poi abbiamo il secondo film del Monsterverse, cioè Godzilla, Re dei Mostri, sì. nuovo, ma non è lo stesso film. Poi abbiamo una serie televisiva che si chiama Punto di Singolarità, poi abbiamo Godzilla contro Kong, poi abbiamo la serie televisiva di Monarch, poi abbiamo Godzilla Minus One, e poi abbiamo Godzilla contro Kong, Godzilla e Kong, il nuovo impero, che è l'ultimo al momento. Diciamo una parola su Godzilla Minus One, che è stato un grande successo in Giappone, è una nuova produzione giapponese, è l'inizio di una nuova linea narrativa, anche se tecnicamente è un film Reiwa, cioè della nuova, dell'ultima gestione, così, è il secondo film Reiwa. E
ricordiamo il primo film di Godzilla che ha vinto il premio Oscar.
Il primo film di Godzilla che ha vinto il premio Oscar, su questo si potrebbe molto discutere, ma non ne parliamo. E la verità sul perché si intitola Minus One non è quella che dice il regista, che chiaramente si è dovuto trovare una spiegazione, come dire, intelligente. Dice questo perché il Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale era talmente ridotto, era ridotto a zero, e quando arriva Godzilla va a meno uno. Minus one. La realtà dei fatti è che, siccome c'è un accordo tra la Toho e gli americani fanno i film pari, i giapponesi fanno i film dispari. Quindi il risultato era che il film del 2024, cioè quello dei 70 anni, lo dovevano fare loro, e purtroppo è Godzilla e Kong, il nuovo impero. Quindi Godzilla è minus one perché è uscito nel 2023, ma è il Godzilla dei 70 anni. Ok, e questa, su questa gag meravigliosa che la dice lunga su quanto, diciamo, sia follia in quello di cui stiamo parlando, noi ci fermiamo. Ma chiaramente adesso ci vediamo il film, se fa piacere, insomma, è super,
soprattutto
se funziona, e poi dopo chiaramente siamo a vostra disposizione. Ma mangiamo anche, giusto?
Sì.
Totale quanti film furono?
Sono 33. 33 di produzione giapponese, più 5 americani, più tutti i cartoni animati, eccetera, eccetera. Siamo oltre 40 film prodotti. Una cosa
però
assurda.
Non sono visibili.
In che senso?
E per vederlo dove vado?
Allora, per vederli, allora,
per vederli posso fornire io un hard disk.
Esatto. No. Okay,
no, quelli ormai fandati, diciamo.
C'era fino a fine dicembre, se sulla Pluto TV, non so se la conoscete, che è quella piattaforma di streaming della Paramount. Però in America erano disponibili tutti, per cui se avevate una VPN e un account Pluto TV riuscivi.
Ma in che lingua sono? In giapponese?
Dipende. Allora, quelli là in America, tranne alcuni, erano prevalentemente le edizioni quelle
della Criterion?
Erano la maggior parte tutte quelle occidentalizzate, per cui in effetti erano. Parentesi, prima Antonio diceva quel discorso, apparente, che gli americani avevano preso Godzilla, quello originale, l'avevano modificato. Da lì, secondo me, c'è stata praticamente una deriva in cui gli statunitensi acquistavano le pellicole di Godzilla, ma non solo di Godzilla, e le modificavano per il loro mercato, incastrando a martellate, secondo me, delle scene con degli attori americani, perché secondo loro erano più appetibili per il pubblico americano. Su Pluto TV c'è proprio questo.
Noi in Italia abbiamo sempre visto queste versioni. E quindi i film sono molto diversi.
Ma molto.
Immagino.
Ne discutevamo l'altro giorno con il buon Franco Brambilla. Un esempio su tale, mi viene in mente Gorat. Allora, Gorat è questo film, altra di alta pazzia. Anche quelli
Pazzesco.
C'è un pianeta in rotta di collisione con la Terra, c'è una riunione alla sede delle Nazioni Unite e si alzano gli americani e dicono lanciamo delle bombe atomiche sul pianeta e distruggiamo il pianeta con le bombe atomiche, e si alzano gli europei e dicono ma no, non lanciamo delle bombe atomiche sul pianeta e lo distruggiamo con le bombe atomiche, costruiamo delle arche spaziali e scappiamo dalla Terra perché la Terra è condannata, scappiamo con un'arca spaziale. Si alzano i giapponesi e il capo della delegazione giapponese dice noi giapponesi che siamo il popolo più evoluto della Terra, lo dice anche in giapponese,
vero,
dice, non è una cosa che mi sono inventato, sono andato a controllare, lo dice, noi giapponesi suggeriamo invece di spostare la Terra dall'orbita e impedire che il pianeta la colpisca. Tutti fanno giusto. È
bravo.
Giusto, facciamo così.
Bene.
Per cui cosa fanno?
No, costruiscono un gigantesco motore atomico al polo sud e piazzano un motore nel culo, scusate, nel fondo del pianeta e lo spostano.
Allora, detta così però, per gli appassionati, non vi ricorda un qualche cosa di recente?
Wandering Earth, di il remake di Gorath. Che è il remake di Gorath.
Tra l'altro poi la cosa interessante è che all'interno di Gorath, sempre fra la famosa filosofia di Tomoyuki Tanaka, mostri a tutto a gogo, a un certo punto ci sono immaginate che stanno installando i reattori, no? Cosa emerge? Magma.
O maguma. Allora,
o maguma, esatto. Immaginate praticamente un signore in tuta, perché lì si vede proprio in tuta, che cammina gattonando con dei zannoni,
un tricheco gigante,
che non serve un tubo, perché proprio non, però l'imprimato era mostrato.
Però attenzione, Maguma lo vedete solo nella versione giapponese,
esatto,
in Italia Maguma,
tac. Giustamente, una cosa giusta gli americani l'hanno fatta, quando hanno preso loro, cosa hanno fatto? Hanno tagliato giustamente Maguma.
Hanno tagliato un'intera scena dicendo, ma cosa c'entra?
Se voi prendete il DVD, tra l'altro bellissimo, edito da Pulp Video, ve lo consiglio, è fatto una bellissima edizione, quella da Pulp Video di Gorath, è la versione prente originale giapponese, dato, già in 16 noni, eccetera. E lì è forte perché vedete, durante il proseguo, il doppiaggio italiano, poi dopo si stacca e vedete le scene tagliate praticamente, lì sono montate in continuità, per cui praticamente vi accorgete.
Sì, ce ne sono tantissime.
Ma ci sono certe volte, certi film che sinceramente io, quando ho dovuto sobbarcarmi questo lavoro, mi sono dovuto vedere versione originale giapponese, versione italiana, versione americana, e in alcuni casi ci sono state anche alcune versioni di Hong Kong, perché erano addirittura diverse come... A parte che qui tratto anche film sudcoreani, nordcoreani, no? e anche, questo è uno spoiler che vi do, nella seconda edizione che è in lavorazione del coso uscirà e ci sarà anche il Godzilla indiano, perché anche gli indiani hanno fatto un Godzilla, ahimè.
Ai noi,
esatto. Comunque, e certe volte proprio c'era il fatto che si vedevano dei film diversi. Cioè, io mi ricordo la mia prima visione di questi film era strettamente cinema dell'oratorio.
Certo.
Questi che erano cinema che passavano all'oratorio, sostanzialmente. Vedendoli dopo nella versione originale, magari c'era anche un delta di ricordo sfasato della giovinezza, però praticamente ho detto, ma questo qui è tutt'altro film, non c'entra niente.
Uno dei problemi che abbiamo avuto enormi era che tutto quello che era questa produzione, questo tipo di produzioni qui da noi, quando veniva trasmesso in televisione, veniva riformattato in 4/3 facendo pan e scan, cioè muovendo l'inquadratura in maniera tale da far vedere che cosa bisognava vedere, perché chiaramente tagliando ai lati, molto spesso ad esempio in questi film i mostri si confrontano ai lati dello schermo, e questo produceva il fatto che nell'immagine centrale non c'era nulla.
Infatti diciamo che il punto, Antonio, è stato quando da ringraziare quelli da Criterio hanno finalmente fatto, certo, le edizioni rimasterizzate
partendo dai master originali, dove era possibile, purtroppo non è possibile per Godzilla contro King Kong,
lunga citata del libro praticamente. comunque di Godzilla contro il trionfo di King Kong
esistono
almeno
8 versioni certificate.
Certo. Purtroppo.
Che sono, non è la stessa versione magari tagliata, proprio rimontata anche un filino diversa, anche perché dopo c'era stato il buon Honda, che certe
produzioni... Lo stesso Honda rimontò il film.
Rimontò il film praticamente, lui a un certo punto diceva, faceva le cose, quelle che adesso vengono chiamate director's cut praticamente. Non,
Sì, nel suo caso il rimontaggio del film avvenne perché lui non voleva che il film andasse in sala per i bambini, con un montaggio non fatto da lui, quindi lui fu lui a fare il rimontaggio giovanile del film, che era una semplificazione, diciamo, chiaramente con tagli di sequenze, togliendo elementi, chiamiamoli, più spaventosi, diciamo così, eccetera. E però quando fece questa operazione tagliò il master originale, sì, e vennero buttati via i pezzi e quindi non ce l'abbiamo più. Il film oggi come oggi, nella versione più completa disponibile, ha pezzi addirittura in 16 mm, che è una cosa pazzesca.
Infatti l'edizione Criterion, che tanto per spiegare un attimino, la parente, cos'è stato due anni fa circa? Sì, la Criterion, che è una grossa, diciamo, produttrice di produzioni home video, ha fatto questa opera omnia di Godzilla, facendo proprio, prendendo le vecchie edizioni su pellicola.
Attenzione, la Criterion questo l'ha fatto per centinaia di migliaia, sì, di film, di tutte le produzioni secondarie, facendo un'operazione di recupero fantastica, straordinaria, per gente come noi, diciamo, quindi non solo per i film di mostri.
E praticamente ha fatto... ha fatto praticamente questa operazione di fare questo famoso box, che tra l'altro poi... bello. Capite che c'è tutta sostanzialmente la Showa,
esatto,
la prima era di Godzilla, rimasterizzata, e infatti l'unico film che esiste in due versioni è Godzilla contro Kong, praticamente c'è questa versione, chiamiamola patchwork, ricreata per dare una sorta di, diciamo, di cercare di riproporre l'opera nella sua edizione originale, e quella che è uscita. Posso dare una piccola curiosità sul furto della tuta di Godzilla? Questa bisogna parlare.
Furto della tuta di Godzilla.
Questa qui è, come ho concepito il libro, praticamente ogni tanto il libro è intervallato da dei fact, cioè delle curiosità più che altro interessanti. Quella che è forte, praticamente, che mi sono imbattuto, è stato praticamente quando nel 92 è stata rubata una tuta di Godzilla. Nel senso che praticamente, diciamo, lì la scena è stata abbastanza surreale, perché qui l'ho narrata partendo praticamente dal fatto che c'era questa signora che stava camminando lungo uno dei laghi giapponesi, e a un certo punto ha visto spiaggiato quello che era una sorta di lucertolone, che dopo lei si è accorta che era una tuta di Godzilla, che era stata rubata all'interno degli studi, tra l'altro rallentando le riprese, perché apparentemente stavano iniziando le riprese di Godzilla contro Mothra delle 6.
E quella di Godzilla contro Mothra.
E praticamente, però non si sa ancora adesso perché l'hanno rubata, perché sostanzialmente non hanno chiesto riscatto, non l'hanno rivenduta, diciamo, al mercato nero ai collezionisti, si sono pentiti e l'ha buttata lì, tra l'altro poi rendendola inutilizzabile, perché praticamente sono tutte di latti, cioè resta dopo troppo contatto con l'acqua, marcivano sostanzialmente.
Certo.
E questa è una delle cose più strane che ho.
Oh, Madonna, ma qui c'è un capitolo sulla trilogia Ningen.
Bene, basta, signori, non lo vediamo più, perché siete bravissimi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.